La Cattedra Rosmini desidera proporvi il volume Il Platone di Rosmini, l'essenzialità del platonismo rosminiano. A presentarlo l'autore, il dottor Samuele Francesco Tadini, che saluto.
Contraccambio.
Un'opera certamente interessante, che costituisce, secondo il giudizio del professor Giovanni Reale, espresso nella sua presentazione, una novità e un contributo assai significativo per la comprensione del grande beato roveretano. Dottor Tadini, con il suo aiuto entriamo in profondità in questo testo che si inserisce all'interno del contesto della quarta fase degli studi rosminiani. Infatti il suo è il terzo volume della collana La Rosminiana, dopo il testo sulla ragione curato dal professor Marcus Krinke e dell'altro volume Persona e mercato del dottor Salvatore Muscolino. Il Platone di Rosmini. Nella sua introduzione scrive: l'amore per la metafisica, in particolare per quella rosminiana, mi ha spinto a svolgere questa indagine nel tentativo di verificare quegli aspetti platonici del pensiero di Rosmini che sin dalle mie prime letture delle opere mi avevano portato a sostenere una sorte di platonismo essenziale rosminiano. Ecco la domanda: come nasce l'idea di questo testo e poi come è strutturato?
Ecco, mi fa molto piacere che mi sia posta questa domanda, perché mi permette in questo modo di andare un po' così alle origini proprio della storia mia di studente di filosofia. In quanto gran parte del lavoro che è contenuto in questo testo è una rielaborazione ovviamente fatta con criteri molto più adeguati, molto più approfonditi, e così di quanto avevo preparato nella fase di tesi. Era successo in pratica questo, che durante la tesi di laurea proprio condotta su Platone e Rosmini mi era stato chiesto di indagare gli aspetti della vicinanza di questi due autori, quindi ovviamente era un confronto di natura teoretico. E mi ero accorto, ma già leggendo dal nuovo saggio o anche dall'introduzione alla filosofia, non solo che Rosmini citasse esplicitamente Platone, lo chiamasse come uno degli autori più importanti, se non il filosofo più grande dell'antichità pagana. E sottolineiamo questo aspetto perché poi sarà importante, ma proprio la maniera anche di argomentare in alcune situazioni lo mettevano quasi sulla stessa linea. Quindi possiamo dire che l'incontro è avvenuto in questo modo. Si è poi verificato un fatto molto interessante, e qui devo ringraziare il nascente Rosmini Institute e in modo particolare il professor Krinke e tutti i collaboratori, che a un certo punto, quando è nata l'idea della Rosminiana, mi è stato chiesto proprio di lavorare su questo testo e di produrne un libro, quindi farlo diventare un libro, un testo, che raccogliesse questi studi. E di fatto, ritornando sui miei passi, quindi andando a rivedere quello che già avevo considerato e approfondendolo, grazie anche a consigli di alcuni professori, non da ultimo professor Reale stesso, chiaramente, ma anche professor Ottonello, giusto per citare un altro esperto di Rosmini, sono andato avanti nel vedere anche altre opere che inizialmente non avevo considerato, sempre di natura teoretica, quindi voglio denunciare fin da subito la limitatezza dello studio in questo senso. Mi sono occupato di questo aspetto, questo teoretico, e andando a considerare le varie opere dal Nuovo Saggio fino ad arrivare alla Teodicea, quindi tutto il corpus, diciamo, metafisico e ideologico di Rosmini, e mi sono accorto come veniva citato Platone, come variavano le citazioni, che tipo di conoscenza Rosmini aveva di Platone, il Platone diretto, quindi nei testi greci tradotti, eccetera, oppure di un Platone riflesso, quindi di un Platone che derivava da altri o da altri autori, di una linea ben conosciuta peraltro, linea direi famosissima, perché la storia del platonismo ha un'evoluzione che dura fino ad oggi. Vorrei ricordare per esempio le parole di un filosofo contemporaneo quale Whitehead, no? Che a un certo punto diceva: sembra quasi che tutta la storia della filosofia siano delle note a piedi pagina di Platone, in questo senso. Quindi questo fa già capire l'importanza di questo grande autore, e anche l'importanza di un altro grande autore come Rosmini che si è confrontato. Quindi la storia, la nascita di questo testo è legata in pratica a questa curiositas di andare a vedere questi elementi di contatto. Ovvio, è emerso anche l'elemento di differenza, di diversità. Prima sottolineavo l'aspetto del pagano, qui c'è sottolineato l'aspetto del cristiano, e questo è un enorme divario in questo senso, anche se, devo dire la verità, vi sono molti spunti che li mettono su una stessa lunghezza d'onda, a dimostrare che un certo senso di spiritualità interiore è radicato al di là di questo aspetto.
Il professor Giovanni Reale, all'inizio della presentazione, così scrive: questo libro su Il Platone di Rosmini costituisce una novità e un contributo assai significativo per la comprensione del grande Roveretano, per molto tempo e da molti trascurato. La domanda: perché ritornare a Platone e proseguire poi con Rosmini proprio nell'ambito metafisico?
Ecco, il ritorno a Platone è, per quanto mi riguarda, un ritorno alla metafisica. E questo perché? Perché Rosmini di fatto si è reso perfettamente conto che Platone fu il primo a individuare quello che era il nesso fondamentale del concetto metafisico, quindi è lo scopritore della metafisica occidentale. In quel passo splendido poi del Fedone, direi notissimo, 96a, 102a, emerge proprio questa scoperta, per cui il Fedone viene definito molto spesso la Magna Carta della metafisica occidentale, e la linea, secondo me, rosminiana è una, diciamo, una nuova firma su quella Magna Carta ed è una continuazione. Ma la sua domanda è molto precisa in questo senso: perché partire con Platone? Platone ci dà la possibilità di considerare il pensiero non come un qualche cosa di inscatolato, di fissato, di detto una volta per tutte, ma un qualche cosa che, diciamo così, vibra nell'interiorità della persona, permette di uscire dalla persona e di guardare verso l'assoluto con un'ottica, direi, ampissima in questo senso. È un'angolatura, direi, enorme. E credo che oggi, in modo particolare, in cui o si critica quella o quell'altra metafisica, in alcuni casi, o si neghi completamente la metafisica, il pensare che l'uomo non possa fare a meno della metafisica, ma in modo particolare di quella metafisica che ha un senso massimo di apertura, sia così il riscatto, se vogliamo, di quelle verità, qualcuno definiva addirittura filosofia perenne, in quel senso che ognuno di noi ha dentro. Io sposo la tesi di Jolivet quando dice: l'uomo è metafisico per essenza, non c'è null'altra cosa da dire in quel senso lì. Può cambiare il modo di esprimersi, ecco perché un Platone arriva a dire nella Repubblica, sesto libro, che non tutti gli uomini sono in grado di filosofare, però è altrettanto vero che tutti gli uomini si pongono le stesse domande fondamentali. E allora, dovere dell'uomo comune è porsi queste domande e cercare una risposta attraverso opinioni. Dovere del metafisico è dare delle risposte che siano basate sui logoi, cioè sui ragionamenti. E questa forse è la differenza, ma la differenza non è nel porsi la domanda. E allora questo senso di uguaglianza determina un interesse particolare per proprio questi problemi ultimativi. Quella scienza che Rosmini definiva la scienza delle ragioni ultime, in un certo senso. Ed ecco perché si prosegue con Rosmini. Rosmini ingloba la tradizione platonica, ma non solo, cerca di considerare quanto è di valido in quel tipo di filosofia, critica ciò che non ritiene valido, ma questo lo fa con qualsiasi autore della storia della filosofia. E questo è importante, ma il richiamo a Platone era necessario per ritornare alla metafisica e procedere con una metafisica, o meglio con un'altra metafisica, che è l'espressione, direi, emblematica di uno degli aspetti che costituiscono la quarta fase.
Grazie, dottore. Un'altra domanda: in che senso si può parlare di un Rosmini platonico e anche di un Rosmini metaplatonico?
Ecco, questo è uno degli aspetti più interessanti, secondo me, della ricerca fatta. Cosa vuol dire essere platonici, fondamentalmente? Essere platonici non significa ripetere a memoria tutto quello che ha detto Platone, per filo e per segno, e di conseguenza essere dei ripetitori. Platone stesso, che aveva riconosciuto in alcuni allievi delle caratteristiche particolari, proprio perché erano riusciti a partire da lui e andare oltre, o comunque andare altrove, in questo senso. Quindi io credo che oggi platonici, e in questo senso proprio seguendo Rosmini, voglia dire recuperare quel senso fondamentale della interiorità oggettiva, della piena consapevolezza dell'idealità, della realtà, e con Rosmini diremo anche della moralità. E aver ben chiaro che l'uomo non è costituito a compartimenti stagni. L'uomo ha una dimensione molto ampia, è una magna questio, per dirla con Sant'Agostino. Ma in più vi è questo: il Rosmini platonico è il Rosmini che, da un punto di vista, recupera il grande messaggio di Platone, il messaggio metafisico, lo considera alla luce della rivelazione, si accorge che Platone necessitava quasi di questa rivelazione, chiedeva quanto sarebbe bella una divina rivelazione, e quindi dimostra come già con la ragione arriva a un punto, direi, fondamentale. E Rosmini, che è un filosofo cristiano e vive in un'epoca in cui non può fare a meno della rivelazione, vede questa differenza, ma nota allo stesso tempo che gli elementi validi della speculazione platonica non sono in contrasto con ciò che deriva poi dalla rivelazione cristiana. E quindi ci sono degli spunti, non voglio dire tutti ovviamente, degli spunti in cui si può parlare di un accordo. E questo direi che è l'esempio, direi, più emblematico del platonismo rosminiano. Un platonismo che si differenzia, per esempio, dal platonismo di altri autori dell'Ottocento, anche italiani, che molto spesso avevano scelto Platone quale simbolo della bandiera contro l'ateismo, perché era il pensatore, diciamo, dell'antichità più teologico in questo senso. Ricordiamo che il Dio per Platone è un Dio personale, non è un motore immobile che si cura solo di sé e non ha interesse degli uomini. E crea, in questo senso usiamo un termine che per il greco è un po' complesso, infatti non si potrebbe parlare di creazionismo in senso, ma semicreazionismo ellenico semmai, per cui Dio fa, produce, cioè dal nulla porta all'essere, perché vede che la cosa è buona. E questa è un'intuizione platonica interessantissima. Chi legge il Genesi troverà sicuramente degli elementi accomunanti. Ma perché metaplatonico allo stesso tempo? Essenzialmente perché Rosmini è critico di Platone sulle teorie che ovviamente non possono accordarsi con il cristianesimo. Per esempio il corpo carcere dell'anima, quindi il problema della corporeità. Per tutto il pensiero greco, ma per i platonici in modo particolare, la materia costituisce un problema che non è eliminabile, a meno che non si pensi che il mestiere del filosofo è un apprestarsi alla morte, per cui quando l'anima si libera dal corpo torna verso la verità e lascia quel pattume di miseria che è il corpo, quel carcere, eccetera, in senso così deteriore. Ma questa, se vogliamo, è anche la scuola agostiniana, che già criticava questo aspetto e cercava di salvaguardare altro. Ma vi sono altri aspetti, per esempio la resurrezione del corpo. Proprio legato a questo, per un platonico puro, in quel senso, per Platone stesso sarebbe impossibile. E Plotino stesso, che è un neoplatonico, ha da ridire contro i cristiani proprio per questo aspetto, che ritiene impossibile, nemmeno argomentabile in un certo senso, e tratta i cristiani come setta, in questo senso. Ma il metaplatonismo di Rosmini viene fuori, oltre che da questo senso, diciamo, cristiano, del vedere oltre, di andare a vedere anche altro. Nel senso che Rosmini si rende conto che i messaggi che Platone lancia non sono solamente all'interno delle opere, ma appartengono anche a quella che viene definita tradizione indiretta. Ora, non voglio dire che Rosmini sia sulla linea, diciamo, della scuola di Tubinga o che abbia scoperto in ante litteram questo, però ci sono degli spunti che avvicinano molto e che ho trovato nel professor Reale un interlocutore per cui lui stesso mi ha fatto notare questo elemento di vicinanza, cioè di aver affermato che Platone non è tutto negli scritti, ma vi è questo insegnamento orale che lo stesso Rosmini utilizza anche per se stesso, anche all'interno del suo istituto, quando parla con i suoi segretari, o per esempio, per parlare della teosofia, quando rivela alcune cose ad Alessandro Pestalozza, carissimo amico e uno dei massimi esperti del pensiero proprio di Rosmini, vivente Rosmini. Ma vi è anche un altro elemento, metaplatonico, anche perché Rosmini riesce a superare, diciamo così, il platonismo sulla linea della sua filosofia cristiana, in virtù proprio di quell'elemento principe, io direi, che fa di un filosofo anche un cristiano, cioè di aver compreso perfettamente che non vi è antitesi fra ragione e fede, ma che costituiscono quasi due ali per volare verso la verità. E in questo senso supera Platone, perché si accorge che i meriti stanno nelle opere e le opere stanno nella realtà. Se non avessimo la possibilità di fare del bene nella realtà e fossimo solamente ispirati dal bene per l'idealità, non ci sarebbero le opere, non ci sarebbe la buona azione del cristiano in questo senso. E quindi direi questo, in sintesi, in molta sintesi, è uno degli elementi fondamentali di metaplatonismo in Rosmini.
Ecco, fra le opere di filosofia teoretica del beato Antonio Rosmini, quale potrebbe essere quella in cui emerge maggiormente il platonismo rosminiano?
Ecco, io credo, così sposando un po' la tesi di Turolla, che è stato uno dei primi studiosi di questo aspetto del platonismo rosminiano, direi che l'Aristotele Esposto ed Esaminato, che è un'opera molto particolare, molto complessa e complicata, peraltro, sia l'opera in cui emerge maggiormente questo filoplatonismo. Lo stesso professor Berti, in un suo studio del 78, aveva dichiarato questa cosa e si era perfettamente reso conto che vi era una differenza sostanziale tra i Rosmini, per esempio, del Nuovo Saggio e i Rosmini d'Aristotele Esposto Esaminato. E lo stesso Turoll, che diciamo anticipa questa teoria perché la espone nel 55, durante il famoso convegno del 55 tenutosi a Stresa, in cui sostanzialmente parla di un primo e di un secondo Rosmini, ma non in ordine a una variazione del proprio temperamento, del proprio pensiero, tutt'altro. È un primo ed un secondo Rosmini in riferimento a Platone. Cioè, l'Aristotele Esposto Esaminato ha delle citazioni che sono prese dal greco e sono riportati secondo l'edizione, a volte è quella del Becker e a volte è quella dello Stahlbaum, che sono le edizioni ottocentesche, edizioni critiche utilizzate da Rosmini, mentre nel Nuovo Saggio, o meglio, fino ad arrivare alla teosofia stessa, che è del 46, mentre almeno inizia nel 46, mentre l'Aristotele Esaminato è di qualche anno più avanti, siamo intorno al 52-53, dicevo, nelle opere precedenti non abbiamo delle citazioni dirette, se non rarissimamente in greco. E secondo il Turoll questo dimostrerebbe che un primo Rosmini giovanile ha letto sì Platone, lo ha amato profondamente, ma probabilmente lo ha letto nelle traduzioni del Ficino, quindi in latino, oppure addirittura nelle traduzioni italiane che cominciavano qua e là a circolare. Quindi il vero tecnico, diciamo così, platonico che va ai testi direttamente è il Rosmini II, secondo il Turoll, che appunto nell'Aristotele Esposto Esaminato lo considera in questi termini. Perché dicevo, fra tutte le opere, l'Aristotele Esposto Esaminato potrebbe essere quella in cui emerge più questo platonismo? Perché nell'Aristotele Esposto Esaminato emerge anche di più l'anti-aristotelismo di Rosmini. Per cui molto spesso, ed è un'interpretazione che ho avanzato e che mi è stata riconosciuta come valida peraltro, quindi direi che in questo senso la ricerca fatta ha dato buoni frutti, l'Aristotele Esposto Esaminato, secondo mio modesto avviso, potrebbe essere un Platone Esposto Esaminato, perché intanto che si argomenta Aristotele, si usa Platone per criticare Aristotele, e man mano si va avanti a sviluppare la tematica, che è ideologica, cosmologica e teologica, emerge tutto il sistema platonico, in questo senso. A qualcuno può creare disturbo sentire la parola sistema platonico, perché è un autore molto asistematico in questo senso, ma come lo intende Rosmini, cioè riprendere teoreticamente i concetti platonici e farne sistema per rispondere ad un altro sistema di un autore che è certamente sistematico come Aristotele, ci ridanno un Platone che a mio giudizio diventa l'interlocutore principale e anche direi l'autore fondamentale cui riferirsi per poter rispondere non tanto direi all'Aristotele tout court, ma anche a certe interpretazioni date da Aristotele, per cui l'Aristotele Esposto Esaminato diventa anche un testo polemico nei confronti soprattutto degli attacchi dei gesuiti che in quegli anni colpivano molto da vicino Rosmini, e di conseguenza colpendo l'Aristotele, che spesso veniva usato all'interno delle scuole, era un colpire anche un certo tipo di interpretazione. Ovviamente dire che l'Aristotele Esposto Esaminato rappresenta l'opera più platonica forse di Rosmini ci permette anche di dire che il dialogo, come per esempio il Simposio o il Parmeno della Repubblica, diventano probabilmente, e metterei accanto a questi anche il Timeo, forse i dialoghi più amati e più letti da Rosmini. Guarda caso sono poi anche quelli più complicati, quindi queste grandi menti si misurano poi a quei livelli. E il fatto che quest'opera, che comunque Rosmini aveva intenzione di riprenderla in mano, di risistemarla, perché ha dei grossissimi problemi interni anche a livello di lunghezza dei capitoli. Noi siamo abituati alle opere rosminiane che sono molto armoniche, hanno una divisione ben precisa, i paragrafi si susseguono in un certo modo. Nell'Aristotele Esposto Esaminato a volte emerge un macello, e questo probabilmente ha anche determinato la poca volontà da parte di alcuni di misurarsi con un'opera di questo tipo già all'epoca. Però di fatto rimane, a mio giudizio, una delle opere cui ritornare per vedere come Rosmini usa, diciamo proprio in questo termine, Platone per rispondere a quello che è stato forse il più grande allievo di Platone, ossia Aristotele.
Grazie, interessante, interessante. Poi potrà meglio approfondire anche soprattutto questo aspetto del legame con le altre opere di Antonio Rosmini nel videocorso che lei presenterà sicuramente. Una domanda semplice all'apparenza: a chi è indirizzato il suo volume?
Ecco, nel momento in cui scusate, mi trovavo a scrivere questo testo e quindi a trasformarlo in quello che sarebbe stato il libro, ho pensato ovviamente a questa prima affermazione che così mi aveva colpito, questa di Jolivet, no? L'uomo è essenzialmente metafisico. Ovviamente, come ho detto prima, cioè l'uomo che filosofa è l'uomo che si pone le domande ma che non arriva a filosofare in quei termini. Allora ho pensato di fare un testo che potesse essere indirizzato a chiunque, quindi ho scelto un linguaggio direi molto comprensibile, ho cercato di diciamo di non usare i paroloni del filosofese, diciamo così, se non spiegandoli o comunque utilizzandoli con diciamo il significato annesso, di evitare l'ambiguità dell'uso di termini che possono avere più accezioni o che, se non spiegandolo adeguatamente. E ovviamente dividendo il libro in queste parti, di modo che potesse fungere proprio da quasi da strumento, quasi da manuale in un certo senso. E in questo modo mi sembrava potesse essere indirizzato a tutte quelle persone che così avessero il desiderio di vedere come un autore come Platone, così lontano da Rosmini nel tempo, ma che ha poi la stessa sensibilità su certe cose, potesse così essere importante anche oggi, potesse suggerire degli spunti di riflessione su questi temi così alti anche oggi. Ovviamente la ricchezza delle note del volume potrebbero scoraggiare in un certo senso, ma le note sono quasi sempre esplicative o comunque servono a radunare una serie di diciamo così, contenuti testuali relativi a testi, a libri, a materiale utilizzato per fare questo testo. Quindi fondamentalmente direi che l'indirizzo è a tutti quelli che hanno la voglia di dedicarsi, di dedicare un po' del loro tempo a queste questioni metafisiche.
Riprendo una parte del suo terzo capitolo che lo stesso professor Reale ha ripreso nella sua presentazione. Lei scrive: il platonismo rosminiano si realizza teoricamente nell'affermazione della idealità, ossia dell'oggettività degli enti intellegibili. La salvaguardia dell'idealità costituisce in pari tempo la salvaguardia della realtà e permette di evitare errori che hanno costituito assi portanti di interi sistemi filosofici. Ecco, questa affermazione cosa ha significato per la storia e soprattutto cosa comporta per la riflessione filosofico-metafisica?
Ecco, è uno degli spunti, direi, più anche complicati da analizzare nello spazio di un'intervista. Però potrei dare questo suggerimento, o meglio, segnalare questo spunto. Nel momento in cui ci si accorge del valore stesso dell'idealità e del valore stesso della realtà, qui agganciamo anche l'aspetto della moralità, ci accorgiamo effettivamente che in questo modo l'uomo ha la possibilità di confrontarsi con tutta una serie di elementi che corrispondono alla realtà totale in quanto tale e che lo mettono nella condizione di poter guardare se stesso, gli altri e tutte le cose con una coscienza, direi, critica, analitica e sintetica, che lo portano a valutare anche tutti questi elementi. Ma questo determina anche una precisa scelta di campo, che è quella di non lasciare da parte nulla. E proprio il fatto che l'interiorità oggettiva diventa l'elemento fondamentale anche relativo alla persona, ci permette, seguendo questa linea rosminiana, di elaborare, adesso uso un termine abbastanza noto diciamo, per i mestieri, un paradigma metafisico, cioè un modello metafisico, che possa essere allo stesso tempo sia metafisico che personalistico. Mi spiego. Interiorità oggettiva richiama l'uomo. È l'uomo che ha questa interiorità oggettiva, che lo sente. Ma l'uomo si trova anche a considerare le cose che non sono l'uomo, o a considerare altri uomini, o a considerare cose che non sa ancora se siano fantasie o realtà, diciamo, metempiriche. Ok. Se noi ritorniamo a una presa di coscienza di questo tipo, per cui abbiamo la chiara consapevolezza del valore dell'idea dell'essere, per esempio, dell'aspetto innato di quest'idea, quindi di questa interiorità che è presente, e il riferimento all'assoluto che non può mai venir meno, allo stesso tempo non corriamo il rischio, come alcuni criticano, ci sono noti personalisti, dico Ricoeur, Buber, per esempio, o Levinas, che pur essendo personalisti sono contrari alla metafisica perché dicono tutto sommato la metafisica è interessata all'essere e non all'uomo. Con questa presa di posizione dell'interiorità oggettiva noi agganciamo la metafisica all'uomo e facciamo in questo modo un paradigma ermeneutico, aperto, quindi interpretativo ma aperto, che prende in considerazione l'uomo, che è il punto fondamentale della domanda metafisica in quanto tale, il concetto stesso di metafisica, quindi è legato all'uomo, ma riguardo a che cosa? Non tanto a un problema tra i tanti, ma ai problemi che sono quelli fondamentali dell'uomo stesso. E a questo punto è una metafisica aperta, quindi non inscatolata, agganciata a un personalismo che è reale, che si basa su elementi dell'idealità, della realtà e della moralità.
In base proprio alla sua, a quest'ultima risposta, l'ultima domanda è questa: qual è il valore di questa sua opera all'interno del contesto della quarta fase degli studi rosminiani?
Ecco, la ringrazio anche per questa domanda, perché mi permette così di mostrare un elemento interessante e direi molto dinamico di questa quarta fase. Sappiamo dalle testimonianze proprio del professor Krienke che il concetto di quarta fase era legato soprattutto al discorso del rapporto, di intravedere la possibilità del rapporto fra Rosmini e i pensatori contemporanei o la contemporaneità. Ma questo non ha escluso la possibilità di andare a vedere il sostrato stesso degli elementi che poi hanno costituito la contemporaneità. Ovvio che, guardando il titolo, il Platone di Rosmini, uno pensa immediatamente: questo prende un autore dell'Ottocento, lo mette in relazione a un autore del IV secolo avanti Cristo, non vedo dov'è questa contemporaneità. In realtà noi dobbiamo pensare al platonismo come qualcosa di estremamente dinamico e diciamo una delle linee forse più fortunate nell'ambito della storia del pensiero, per cui tanti autori contemporanei hanno dei riferimenti al platonismo. E ritornare in questo senso all'aspetto platonico nel contesto della quarta fase ci permette di vedere anche quest'altra luce insieme a tutte le altre, perché la quarta fase non intende escludere nessuno, è il senso massimo dell'apertura, questo costituisce la novità. E il mio tentativo è stato quello di andare nel passato per capire meglio il futuro, in questo senso. E di conseguenza il legame con la quarta fase sta proprio in questo, nel tentativo di misurare un autore come Rosmini con il passato per andare con Rosmini nel futuro. Questo non vuol dire ovviamente fare una scolastica rosminiana, siamo lontani da questo discorso, ma prendere coscienza della realtà delle cose e vedere attraverso questa altra metafisica la possibilità proprio di considerare la nostra contemporaneità non come una cosa avulsa da tutto quello che c'è stato, ma come il risultato, che può più o meno piacere, di un passato che comunque è importante, determinante e che comunque io credo abbia ancora il valore di porsi e di essere trattato non tanto come pezzo da museo, ma come un qualche cosa che ha effettivamente un valore oggettivo.
Grazie, dottor Tadini, ci ha dato le motivazioni proprio per prendere in mano questo volume e conoscerlo, leggerlo, approfondirlo. Mi permetto di concludere prendendo sempre spunto dal professor Reale, proprio che al termine della sua presentazione dice così: un bel libro cui auguriamo il successo che merita e al suo autore auguriamo di saper procedere in modo costante su questa linea, con il rigore e la passione che qui ha dimostrato di avere. Ebbene, noi ci associamo a questo giudizio del professor Reale e quindi auguriamo tanto bene per il volume e anche un buon proseguimento proprio per i suoi studi, i suoi approfondimenti, e quindi un augurio e un ringraziamento per averci aiutato nell'approfondimento del suo volume.
Io la ringrazio moltissimo.
Niente, grazie a voi.